Nauticast. Astronauticast, stagione 4, episodio 31, live, Astronauticast, Studios di Milano, caldissimi, Astronauticast, Studios di Milano, qui vi parla Michael Sacchi, al microfono numero 1, ma qui con me c'è anche...
Da Milano vi saluta anche Paolo Amoroso, agli Astronauticast Studios.
Invece da Modena si unisce a noi il nostro space humorist, Riccardo Rossi, ciao Riccardo.
Ciao Mike, ciao Paolo, ciao Luigi, ciao a tutti gli agenti in chat e ciao a chi ci ascolta in differita.
Riccardo Rossi che di solito semina le sue battute astronautiche su twitter.com/spacehumor e a volte vengono prese un po' sul serio, ma speriamo non le prenda sul serio Dmitry Kondratiev, che insomma è stata un po' la running joke durante questa sua expedition, che sarebbe venuto a prendersi Ricky per salutarlo e dargli una pacca sulle spalle, diciamo così,
ma... e ringraziarlo.
C'è qualcuno alla porta? Ah no, no.
Va bene, invece da Carmagnola, Ovest Ticino, il nostro Luigi Morielli.
Dalla Carmagnola Remote Facility, un saluto a tutti.
Luigi Morielli, astrogation.blogspot.com, il nostro blogger di riferimento, perché dal suo blog, così come da astronautinews.it, traiamo la linfa, traiamo le notizie che poi vi travasiamo e vi raccontiamo durante i nostri incontri da un'oretta ogni giovedì sera. Questa sera manca Marco Zambianchi, magari ci raggiungerà più tardi, magari no, non è ancora chiaro nella nostra wave di coordinamento, vediamo che è segnato sul no, quindi non ce lo aspettiamo, ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo, ma noi saremo più che pronti a riempire il suo vuoto, specialmente parlando di STS 134, perché in realtà il massimo esperto in questo settore è lui in questo momento, perché sta gestendo nel canale Astronauticast su Vimeo, o forse sul suo canale personale, ma è una questione semplicemente di hosting del video, sta gestendo una telecronaca in differita di qualche giorno, ma super completa e super dettagliata dei giorni di missione di STS 134. Lui prende i video ufficiali di ricapitolo della missione, della giornata di missione ogni giorno, e li commenta in italiano con veramente un servizio che non è presente in nessuna
altra,
neanche ESA non fa nulla di simile, pur magari riproponendo i link ai video ufficiali sul suo sito, non riempie le informazioni in questo modo, così come lo fa lui. E quindi ringraziamo il nostro Marco Zambianchi.
Ecco, proprio oggi ha postato il Friday 5, il Friday 6, il Friday 7, il Friday 8, perché era un po' preso da impegni, non era riuscito a tenere aggiornato un video al giorno, ma ora sono tutti disponibili.
Ricordiamo che Marco Zambianchi è il presidente di ESA, quindi è sempre preso da impegni presidenziali. L'altro giorno è in visita, no, non è vero, non era da nessuna parte, però ha sicuramente più impegni sia nella vita reale sia anche qualche volta a rappresentare l'associazione, e quindi gli perdoniamo qualsiasi ritardo in questo progetto di copertura della missione. Però di solito in questo introduzione del podcast noi non ci troviamo soltanto a parlare delle cose astronautiche, ma facciamo anche un po' di shameless self-promotion, parliamo di quello che facciamo. In particolare la settimana scorsa vi siamo venuti a trovare con l'intero team di Stratosfera, e quasi l'intero team di Stratosfera, ci siamo innanzitutto dimenticati uno sponsor, che è una cosa bruttissima, ma siamo qua a fare subito ammenda e a riempire il buco.
Sì.
Dobbiamo ringraziare VampTech, vero?
L'altro sponsor è VampTech, una società della provincia di Milano che è specializzata nella creazione di materiali per applicazioni industriali varie. In particolare ha contribuito al progetto Stratosfera non soltanto con dei finanziamenti, ma anche ha fatto volare a bordo della gondola un prototipo di una lastra di un materiale composito ad alta tecnologia che intende utilizzare per applicazioni proprio aerospaziali. Per il momento è un materiale assolutamente sperimentale, talmente nuovo che credo non abbia nemmeno una denominazione commerciale, e che ha voluto avere appunto il battesimo del volo proprio a bordo della gondola di Stratosfera 2. Quindi ringraziamo ancora VampTech per il contributo e naturalmente facciamo gli auguri per questo materiale innovativo che stanno sviluppando.
L'ingegneria dei materiali è una di quelle scienze che non ha molta visibilità mediatica, non è che si fanno gli articoli per parlare di questo innovativo materiale, non questo in particolare, ma quelli che vengono creati praticamente quotidianamente, però in realtà influenza la vita più di quanto ci si aspetti, perché molte cose che magari erano impossibili per ragioni di peso, per ragioni di resistenza meccanica dei materiali tradizionalmente usati per un determinato scopo, invece cambia completamente, si aprono nuove possibilità grazie alla presenza di questi materiali con caratteristiche non naturali ma raggiunte grazie all'ingegneria dei materiali, appunto. Quindi ringraziamo VampTech e gli facciamo i migliori auguri. Intanto possiamo...
E sempre a proposito di Stratosfera, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del progetto www.stratosfera.com, dove abbiamo iniziato a pubblicare i primi risultati dei sensori degli esperimenti che hanno volato a bordo del pallone il 14 maggio del 2011. In particolare abbiamo pubblicato i dati raccolti da tutti i sensori, commentati e spiegati da Francesco Sacchi, che ha curato la realizzazione e la progettazione del computer di bordo. Poi abbiamo pubblicato anche i risultati preliminari con alcune immagini, con alcune fotografie al microscopio di Luigi Caliendo, che ha fatto volare un carico utile biologico sul pallone, e abbiamo già pubblicato e continueremo a pubblicare altre foto del progetto.
Sì, sono arrivati proprio i primi risultati scientifici, se vogliamo, almeno la prima analisi dei campioni ha dato addirittura un'apprezzabile variazione del campione, quindi è possibile cominciare a trarre le prime conclusioni o quantomeno a notare
delle differenze
e a fare delle ipotesi. Molto molto interessante se siete interessati a questo genere di esperimenti. Invece, parlando di qualcosa che facciamo noi Astronauticast, abbiamo due cose da dire. La prima è che è online solo per stomaci forti, scrive il nostro Riccardo, che ha curato la preparazione della scaletta di questo numero, ma in realtà vi dico già io che non è così. È online la registrazione del lancio di STS-134. L'altra volta, dopo l'ultimo lancio che abbiamo commentato, c'è stata la richiesta fortissima di avere la registrazione. Anche noi vorremmo averla avuta, però non, per una questione tecnica non siamo riusciti a recuperarla. Questa volta abbiamo fatto un po' più attenzione e è possibile ascoltare il commento dei nostri Luigi e Riccardo, che stanno in silenzio ma sappiamo che in realtà sono così lusingati della nostra menzione, che hanno commentato e raccontato al pubblico presente all'ascolto dello streaming il lancio di STS-134. Tra l'altro numeri stratosferici anche questa volta.
Sì, perché... oltre 200 ascoltatori sul canale di Astronauticast e credo altrettanti su Cerum Stream, andava in contemporanea su entrambi i canali.
Sì, no, in realtà è lo stesso canale.
50 su Cerum Stream addirittura.
Il problema è che non sappiamo quanti erano nella nostra missione precedente. Sì, lo sappiamo, erano sui 300, sì. Però vedete la differenza, erano 300 in un lancio praticamente in prima serata,
sì,
l'altra volta.
È molto pubblicizzato,
questa volta quasi senza preavviso, perché il preavviso l'avevamo dato per i tentativi di lancio, in particolare quello del 29 aprile, che non siamo riusciti poi neanche a trasmettere un minuto in quanto lo scrub è arrivato ben prima dell'inizio della diretta, ma questa volta hanno fatto 200 ascolti. Infatti Riccardo era...
Poi ti raccontiamo, non ti preoccupare, sappiamo che non sai nulla di questi eventi.
Questa volta sono 200 ascoltatori all'ora di pranzo di un giorno feriale. Ragazzi, è incredibile la fiducia che gli ascoltatori hanno riposto in
e soprattutto
in noi.
È incredibile la voglia di spazio. Diamo spazio al pubblico.
Diamo spazio allo spazio, ok. Comunque andatevelo a vedere, metteremo il link nelle note dell'episodio su astronauticast.com e anche, magari, anzi è già stato pubblicato, sulla pagina Facebook di Astronauticast, che è a facebook.com/astronauticast, che, by the way, ha raggiunto questa settimana i 500 fan, 500 like. È stranissimo pensare che 500 persone abbiano detto che... gli piace Astronauticast, in realtà sono anche di più, perché se guardiamo gli ascolti e i download, effettivamente i numeri che girano sono quelli, ed è non possiamo far altro che ringraziare.
È un risultato lusinghiero, e anzi, se andate a visitare questa pagina. Vi invitiamo anche a dare un'occhiata ad alcune nostre altre pagine, che sono peraltro indicate anche tra le preferite nella colonna di sinistra della pagina di Astronauticast su Facebook, quindi alcune nostre altre iniziative, innanzitutto il progetto Stratosfera, che ha la sua pagina, quindi facebook.com/stratosfera, e anche la pagina di Astronauticon, la nostra convention annuale all'ECCO, quindi facebook.com/astronauticon. Se vi va.
Noi non basiamo su Facebook l'intera nostra attività di comunicazione, ma è assolutamente innegabile che è lo strumento veramente potente per raggiungere le persone e soprattutto per avere un feedback dalle persone, perché se notate su astronauticast.com abbiamo la possibilità di commentare le puntate. Ma i commenti si contano sulle dita di una mano, anche, sì. Anche meno, forse si contano su un unico dito, vero Riccardo, che commenta in maniera religiosa poco prima della puntata del giovedì, quella del giovedì precedente.
Perché me la riascolto prima della prossima diretta.
Lo fai benissimo.
E poi ti feci una promessa tempo fa, quando tu dici: per noi i commenti sono molto importanti. Quando non ero ancora dello staff, commentavo e continuo la tradizione.
Ottimo, vabbè, però ogni tanto vedo partire anche un accenno di discussione, comunque è bello, però effettivamente è più complicato come gesto, andare lì, bisogna compilare l'intero campo, dire chi sei, l'email, il website, a meno che sei loggato nel sito, ma soltanto noi possiamo essere loggati perché non sono a parte delle registrazioni, insomma è una cosa abbastanza noiosotta, invece Facebook ci permette di avere questo dialogo con gli ascoltatori, che è ottimo. Poi ovviamente c'è la chat che ci sta ascoltando in diretta su astronauticast.com/live.
Giustamente Filippo dice: io commento in diretta dalla chat, sì, no? È vero. Quando non parlate però di telefoni o di qualcos'altro.
E soprattutto durante la diretta, noi in genere facciamo la diretta, quindi abbiamo relativamente poco tempo per
dialogare.
Seguire i commenti. Sì.
Beh, comunque stiamo dialogando in certo. Un certo senso. Ok. Basta con la self-promotion, abbiamo già fatto 12 minuti di aria calda praticamente, ma cominciamo a portarci sulle news della settimana. Dopo lo speciale della settimana scorsa abbiamo anche un po' di arretrati, ma vediamo cosa riusciamo ad aggredire nel settore delle news questa settimana. Ovviamente la fa da padrone STS-134, perché la settimana scorsa avevamo parlato dei guai, o non avevamo parlato, non ci siamo accorti bene se alla fine ne abbiamo discusso, non ci ricordavamo più. Ce l'avevamo fatto on air o off air, dei problemi al scudo termico dell'Endeavour. Diciamo che cominciamo a tranquillizzare tutti dicendo che non c'è nessun problema. Le aree di interesse che erano state segnalate dalla prima ispezione, dove appunto alcuni frammenti di schiuma, come succede molto spesso al lancio, avevano scalfito lievemente le piastrelle di protezione di sotto della pancia dello shuttle, sono state dichiarate safe for reentry. L'ultima ispezione dettagliata è stata fatta oggi, proprio perché il braccio robotico, l'estensione del braccio robotico dello shuttle, che viene utilizzata sin da dopo il Columbia per analizzare nel dettaglio l'intera superficie dello scudo termico, verrà lasciato sulla stazione spaziale, verrà installato sul braccio robotico della stazione spaziale per operazioni di manutenzione o di comunque lavori con il braccio robotico della stazione spaziale.
Sì, da utilizzare come prolunga in pratica.
È una cosa interessante, perché i bracci robotici sia del...
Le braccia
sono quelle delle persone, i bracci sono quelli meccanici, giusto? Della stazione spaziale sono canadesi, sono realizzati dall'agenzia spaziale canadese, infatti si chiamano Canadarm, e sono intercambiabili, sono compatibili uno con l'altro, quelli della stazione spaziale e quelli dello shuttle. Poi vabbè, la stazione spaziale ha anche il braccio Strela, che è russo se non sbaglio.
Sì, viene definito quasi una gru più che un braccio robotico,
il boom infatti. Ok, comunque questo per tranquillizzarvi sullo status dello scudo termico, e ovviamente necessario e fondamentale per il rientro di quest'ultima, penultima missione shuttle, ultima per Endeavour. L'altro invece è che...
Cosa? Scusate solo un attimo se sentite rumore o se per caso sparisco, perché qua ha iniziato una grandinata pazzesca.
Ok, abbiamo anche le informazioni in meteo da Carmagnola, qua a Milano ancora no.
L'ufficiale meteo da Carmagnola.
Esatto, stavo per dirlo io, weather no go.
Vabbè, ti mettiamo on hold ancora per un po' e vediamo se riusciamo a stare nella finestra di podcast. Tanto se sentite invece del rumore molesto dagli Astronautica Studios è il nostro sistema ECS, perché stavamo morendo di caldo e non abbiamo avuto il cuore di spegnere il condizionatore durante la puntata. Abbiate pietà, quel ronzio di fondo che potreste sentire oppure no è il condizionatore.
Finiti. Se sentite invece rumore da parte mia, ho il sistema di ventilazione a pale che è... forse soffia sul microfono.
Ma... in realtà non sento nulla, ma potrei essere confuso dal rumore locale che ho qua del condizionatore.
Io non vi sento quasi più perché il rumore sulla lamiera del ponteggio qua fuori è infernale.
Un pochino si sente, eh? Se schiaccio le cuffie contro le orecchie riesco a sentirlo. Vabbè, dai, insomma, abbiamo anche questa cosa che ci ricorda che siamo un podcast distribuito. Siamo quattro persone in questo momento spalmate su tre diverse location, quattro quando c'è anche Marco Zambianchi. È una cosa che ci mette al pari dei migliori studios radiofonici, non so, no? Anzi, in radio fanno veramente fatica a fare la conduzione di due persone in due studi diversi, per una ragione di sincronizzazione, per una ragione di eco. So che lo fanno, Radio DJ a volte lo sento che lo fa, ma è abbastanza raro. Invece noi lo facciamo senza problemi grazie al potere della rete. Anche, chiaramente anche i professionisti usano la rete, ma noi siamo meglio. L'altra cosa che volevo raccontare di STS-134 è AMS, che è il principale payload di questa missione. Abbiamo fatto una puntata addirittura, anzi due puntate a parlare specificamente di AMS, una con il Principal Investigator, l'altra invece con due ragazze che si occupano direttamente del progetto, una ingegneressa e una fisica. Vi invito a scartabellare nei record... nell'archivio di Astronauticast su astronauticast.com, basta cercare AMS nel campo di ricerca e salta fuori tutto quanto. È stato attivato, ricordiamo che AMS è un rilevatore di particelle che sfrutta la posizione privilegiata della stazione spaziale all'esterno dell'atmosfera per cercare di rilevare particelle ad alta energia che provengono dal cosmo per indagare quella che è la natura della materia con praticamente un acceleratore di particelle naturale che è il resto dell'universo, che spara verso la Terra particelle cariche, e questo permette di dedurre particolari condizioni della materia e perché no magari anche fare un po' di luce su quella che è la materia oscura. Sicuramente Spidey, vedo che sta scrivendo nella chat il nostro Luca Di Fino, potrebbe spiegarselo molto meglio, l'abbiamo già coinvolto altre volte, lo faremo ancora, cercheremo di seguire questo esperimento importantissimo nel corso del suo avanzamento. Pensate che sono 6 megabit al secondo di dati che vengono fuori dall'esperimento. Pensate, tutte le particelle che colpiscono i rilevatori generano un flusso dati di 6 megabit al secondo. Se li scaricassimo in tempo reale dalla connessione agli studios l'avremmo saturata al 60%, quindi è una...
Invece io sarei saturato tutto qua.
Vabbè, volevo fare un paragone con una connessione di peso, scusa. Vabbè, vediamo cosa dice la chat. Fare luce sulla materia oscura. Sì, ci ho pensato mentre lo dicevo, però è carina come idea. Penso che l'abbiano abusata.
È una bella metafora.
L'abbiano abusata tutti i giornalisti scientifici da quando si parla di materia oscura. Forse
anche
ai tempi
sullo
di...
status report della NASA c'era, l'hanno nominata così.
Ma chiaramente, è troppo succulenta per farsela scappare come metafora. Comunque l'attivazione di AMS è stata seguita addirittura dal Principal Investigator, che era in connessione dal Flight Control Room di Houston, e quindi si tratta soltanto di cominciare a iniziare a fare qualcosa con i dati che arrivano, perché l'esperimento è up and running ed è quello che era la missione principale di STS-134, che praticamente è stata finanziata solo per questo. Era una delle prime che era calata sotto la scure della fine del programma Shuttle. Non era prevista. Quando si è tirata la linea dicendo che il 2010 sarebbe stato l'ultimo anno per lo Space Shuttle, ovviamente non è così perché siamo ancora nel 2011, ma siamo agli sgoccioli, STS-134 era stata cancellata ed era stata riportata in programma proprio per AMS. Poi chiaramente questo ha permesso di portare a termine anche altri obiettivi e ad esempio portare in orbita di nuovo un italiano, in questo caso Roberto Vittori, perché questa settimana è stata particolarmente gustosa per lo spazio italiano. Abbiamo avuto Nespoli e Vittori nello spazio contemporaneamente, questo ha permesso anche un collegamento storico con Napolitano, il Presidente della Repubblica, che ha chiacchierato con entrambi per un po' di tempo, E in particolare quando ci sono missioni in shuttle ci sono una valanga di collegamenti con sia giornalisti sia autorità. Tra l'altro c'è stato anche il collegamento con il Papa questa settimana, che abbiamo commentato ampiamente sul forum. Quando si parla di religione c'è sempre un attimo di tensione quando si va a parlare di... È facile che qualcuno si faccia scaldare un pochettino, ecco. Poi in particolare in questo caso la comunicazione scarsa di, diciamolo chiaramente, la comunicazione scarsissima di Asi e di ESA in questo caso ha avuto un suo ruolo, perché pareva che non fosse neanche previsto il collegamento con Napolitano quando invece era pianificato.
Beh, in realtà qualche dubbio è venuto anche oggi, non so se è stato Nespoli a dirlo nella conferenza stampa che ha fatto oggi dopo rientro di un paio di giorni fa, che o qualcun altro l'aveva scritto, che era proprio desiderio dei due astronauti italiani di poter parlare con il presidente Napolitano. Quindi non escluderei del tutto che l'idea di fare un collegamento con Napolitano sia stata decisa relativamente tardi nello svolgimento della missione. Non scarterei del tutto questa possibilità.
Ma forse è possibile, anche perché Napolitano quando ha parlato era con loro, era completamente a ruota libera, cioè non aveva preparato niente. Adesso non so se questo può essere indicatore del fatto che...
Quello è un po' lo stile di Napolitano, sì, se lo confrontiamo con Ciampi. Ciampi aveva praticamente Ciampi parlava, leggeva, io non l'ho mai sentito parlare Ciampi in tempi recenti, comunque durante il suo mandato come Presidente della Repubblica, non l'ho mai sentito parlare a braccio, l'ho sempre visto... o recitare o leggere, ma non che sia una cosa negativa, è semplicemente una differenza di stile. Però
sì,
invece Napolitano anche nelle occasioni ufficiali spesso è un po' più libero.
Ma proprio nel precedente collegamento con Nespoli, per esempio nella missione del 2007 STS-120, ricordo uno stile simile, una chiacchierata ugualmente informale.
Mi è piaciuto lo stupore di Napolitano dicendo ho visto che adesso voi andate su e giù dalla stazione spaziale quasi come io ho preso il Frecciarossa ieri per andare da Firenze a Roma.
Sì.
Insomma, la percezione di... forse non è una cosa completamente positiva la percezione del viaggio spaziale come una routine, però... Vabbè, vi lasciamo, ovviamente non raccontiamo i contenuti delle interviste e dei collegamenti istituzionali, perché comunque ve li potete ascoltare, sono su YouTube, sono praticamente trovabili ovunque. Magari è difficile trovare la versione italiana e basta, perché quella presa dalla NASA TV aveva la traduzione in tempo reale, vero?
Forse sì, nell'archivio multimediale ESA dovrebbero esserci queste registrazioni senza la traduzione inglese.
Ma sono sicuro che si trovava con la senza traduzione anche su YouTube, basta sì. Cercare un pochettino.
Sul sito ESA sicuramente, perché io me le sono riguardate lì e sono senza traduttore.
Che cosa si può dire dall'altro di STS 134? Beh, ci sono dei record di cui parlare. Ci sono domani in programma la quarta EVA della missione, dopo la prima, con Feustel e Chamitov. Feustel si pronuncia?
Penso di sì.
Feustel e Mike Fink invece la seconda, Feustel e Fink per la terza, e domani invece la EVA 4 in programma con Mike Fink e Chamitov, e in quell'occasione verrà battuto verranno raggiunte le 1000 ore di attività extraveicolare dedicate all'assemblaggio della stazione spaziale. Pensate, sono 1000 ore, quindi se le vogliamo contare in ore uomo sono molte di più, dedicate all'assemblaggio, alla manutenzione della stazione spaziale. Questo tiene conto sia delle EVA effettuate durante le missioni shuttle, sia quelle effettuate durante le expedition dagli abitanti della stazione spaziale, che periodicamente effettuano passeggiate spaziali per la manutenzione. Comunque sono 1000 ore, ragazzi. Non so se ci rendiamo conto dell'idea, dell'ordine di grandezza della cosa. Sono settimane di lavoro all'esterno della stazione spaziale, protetti soltanto da una tuta... soltanto, un modo di dire, però... È una delle cose più faticose, che viene anche detto che chiamarla passeggiata spaziale è forse la cosa meno rispettosa che si può fare per il lavoro di un astronauta allenato per questo genere di missioni. 1000 ore nello spazio. L'altro invece, 41 giorni completi, qualcuno nella chat ha fatto il conto, ha detto settimane, giustamente, 41 giorni completi nello spazio, in attività extraveicolare. L'altro record invece è che Mike Fink diventerà l'astronauta americano che ha passato più giorni nello spazio. Il record recente era di Peggy Whitson, che era arrivata a 376 giorni, leggo nella Wave, preparata con dovizia dal nostro Riccardo. Invece il record assoluto appartiene a Krikalev con 803 giorni e penso che non verrà battuto.
Rimarrà ancora per parecchio.
Per un po' di tempo. Probabilmente verrà battuto da una missione. No, neanche una missione marziana permetterebbe di batterlo. Con i profili di missione attuali, pensiamo a Mars 500, sono 500 giorni. 500
magari se andasse su Mars un astronauta veterano, tipo proprio Fink, magari si raggiungerebbe, però.
Krikalev forse avrà un po' di anni, ma anche Fink la vedo difficile, però. Però sarebbe interessante, sarebbero ormai dei numeri difficilmente raggiungibili, a meno che si arriverà ad avere un avamposto permanente magari sulla Luna che ti permette long stay perché non ci sono problemi di gravità. In realtà Krikalev, se non sbaglio, adesso non mi ricordo la storia di preciso, mi ricordo che è meno sensazionale di come me la ricordo, perché avevo letto che non era sensazionale come la sapevo prima, era rimasto in orbita durante il crollo dell'Unione Sovietica, giusto?
Sì, ma diciamo questo non ha avuto nessuna conseguenza sul suo rientro o sulle sue possibilità di rientro. Non è che con il crollo dell'Unione Sovietica le squadre di soccorso e di recupero se ne siano andate per conto loro evitando di riprenderlo, o lui non avesse la possibilità tecnica di abbandonare la stazione spaziale Mir. Certo che ha fatto impressione dal punto di vista storico e simbolico questo passaggio di consegne, questa disgregazione dell'Unione Sovietica.
C'era anche una pubblicità di, non mi ricordo assolutamente che cosa, parecchi anni fa, con un cosmonauta che rientrava e urlava Madre Russia, e c'era la contadina che gli diceva no,
siamo in Ucraina.
Sì, quella lì. Vabbè, forse quella ha contribuito alla leggenda. Io so che sono andato a cercarmi quella storia qua proprio perché avevo sentito che Krikalev, che un cosmonauta, forse la storia era parecchio generica, era rimasto più tempo in orbita proprio a causa del crollo dell'Unione Sovietica. Poi se avevo letto che non era niente di speciale, però c'è in giro questa storia, sappiatelo e sappiatela debancare puntando i vostri interlocutori a fonti attendibili come forumastronautico.it, il podcast di forumastronautico.it. Questo è Astronauticast. Scusate, mi partono i jingle ogni tanto. Vabbè, la chiudiamo qua con STS 134?
Sì.
C'era molto da dire. L'altra è invece STS 135, che il nostro Luigi sa morte, vita, morte, miracoli. Io so soltanto che la data di lancio è l'8 luglio, giusto?
Esattamente, è stata ufficializzata finalmente come missione definitivamente assegnata al programma Shuttle, sarà la 135esima e ultima missione di tutto il programma. Il lancio è previsto, come ha accennato Mike, l'8 luglio alle 17.38 ora italiana, quindi un'ora preserale decisamente più potabile di quella dell'ultimo lancio che abbiamo seguito. E,
vediamo anche siamo, se il giorno della settimana è compatibile. 8 luglio, un venerdì. Eh beh, dai, insomma, si esce anche prima dal lavoro a volte il venerdì, quindi interessante come data.
Buono. E diciamo che comunque serve ancora la conferma ufficiale che si avrà solo durante la riunione finale del programma che deciderà il momento esatto di lancio, che molto probabilmente verrà confermato questo. Purtroppo ci sono dei piccoli problemi che possono ritardare il tutto, proprio per il fatto che sulle ultime missioni che sono state preparate ci sono stati dei problemi. Ricorderete tutti il rinvio multiplo della 133 per i problemi al serbatoio esterno, le microcricche che si erano verificate, per tutti i problemi appunto che ci sono stati intorno a questo serbatoio che sembrava che dovesse quasi sbriciolarsi. Poi in realtà non è stato capito se i vecchi serbatoi potessero aver subito gli stessi problemi, però per sicurezza era stato rinforzato tutto il sistema di collegamento fra i due serbatoi, diciamo così, l'intertank vero e proprio, quello che collega quello di idrogeno e dell'ossigeno liquido. Quella zona lì è critica, nel senso che deve compensare sia le dilatazioni sia gli sforzi del peso dei propellenti. E quindi si erano verificate queste microcricche che avevano portato al rinvio della missione, e quindi nelle ultime due missioni, la 134 e quindi la prossima 135, si dovranno fare delle prove di caricamento dei propellenti, e verificare con indagini a raggi X se si verificano nuovamente queste micro cricche sulle, che poi non erano tanto micro, erano proprio delle fessurazioni vere e proprie su queste paratie di separazione. Tutte queste operazioni comunque porteranno via tempo e se si dovessero poi fare ulteriori interventi si rischia di portare avanti. Diciamo che a oggi la previsione è quella di lanciare appunto l'8 luglio e l'Atlantis è già stato montato sullo stack, quindi agganciato al serbatoio esterno e è previsto, abbiamo visto prima, dovrebbe essere avvenire il rollout verso la rampa di lancio il 31 maggio prossimo, quindi il giorno prima praticamente del rientro di Endeavour. Altre cose particolari non ci sono perché la preparazione continua bene. Quest'ultima missione appunto avrà 4 membri dell'equipaggio e non avendo più una missione di emergenza eventualmente che possa andare a recuperare i naufraghi nel caso in cui ci fossero dei danni all'Atlantis, sì, prevede eventualmente 2 lanci Soyuz che salirebbero solo con il comandante a bordo e porterebbero giù ciascuno 2 naufraghi della eventuale ST-635. Non ci sono ulteriori aggiunte da fare se non appunto speriamo che vada tutto liscio e che possa il programma Shuttle possa finire in gloria con tutti i le cose del caso, ecco, tutte le
nel modo migliore possibile.
Bravo.
Ma sicuramente anche uno scrub questa volta, per al di là della difficoltà della copertura della diretta, allora che è il giorno che scivola tutto quanto, uno scrub forse darebbe meno fastidio perché posticiperebbe un pochettino. Ah, c'è un problema, un ecosensor, no, indaghiamolo, vediamo. Diventa quasi interessante. Quello che una volta era la frustrazione, in questo caso diventerà una cosa interessante per cercare di prolungare un po' la cosa. Effettivamente per chi è abituato a seguire gli shuttle in questo modo, è sicuramente un prolungare il piacere.
Sarebbe un po' anche prolungare l'agonia, quindi...
sì, sono punti di vista, sono punti di
infatti.
Vista. Vabbè. Finiamo di parlare di quello che concerne il MAND e la stazione spaziale. No, ce ne sono ancora le notizie sulla stazione spaziale perché è lì il centro dell'azione. È finita abbiamo detto prima, la Expedition di Paolo Nespoli è tornato a terra con qualche diversità, qualche curiosità da una normale fine di missione, vero Paolo?
Sì, è rientrato l'equipaggio del nostro astronauta Paolo Nespoli che prevede oltre a lui nell'equipaggio Dmitry Kondratiev e Kedi Coleman. Sono rientrati a terra il 24 maggio del 2011, nelle prime ore del mattino, ora italiana, a bordo della Soyuz TMA-20, concludendo la Expedition 26 e 27 di cui hanno fatto parte e concludendo anche la missione Magistra, che è quella che Nespoli ha condotto per conto dell'Agenzia Spaziale Europea. La Soyuz TMA-20 si è staccata dalla stazione spaziale e sul rientro in realtà c'è relativamente poco da dire perché si è trattato di una manovra da manuale senza alcun problema o imprevisto. La capsula è atterrata in una bella giornata di sole nelle steppe del Kazakistan e Nespoli, come prevedibile vista la sua alta statura, accade spesso ad astronauti di alta statura, ha avuto delle difficoltà a riprendersi, a riadattarsi alla gravità, ha avuto problemi di equilibrio, di stanchezza, di affaticamento che capitano, ripeto, ad astronauti alti come lui. Ricordiamo che Nespoli è alto 1,93 m. Invece è stata molto più interessante la manovra che ha seguito il distacco della Soyuz dalla stazione spaziale, perché si è deciso di condurre una sessione fotografica storica di cui si era già parlato, ipotizzato, studiato.
Parlato? Se n'era parlato? Giusto un po'. Ci abbiamo fatto 4 puntate praticamente.
E non soltanto noi, si è parlato moltissimo negli ambienti di appassionati di spazio, insomma nella comunità spaziale, una opportunità per fotografare per l'ultima volta uno shuttle attraccato alla stazione spaziale. Quindi il comandante Kondratiev si è allontanato dalla stazione spaziale con la sua Soyuz a circa 200 metri e poi è iniziata una manovra congiunta sia della Soyuz.
No, la Soyuz era praticamente ferma. Ah no, manteneva una rotazione, scusa.
Sì. Sia la Soyuz che la stazione spaziale hanno modificato il loro orientamento nello spazio, il loro assetto, per dare la possibilità a Nespoli, che era stato incaricato della documentazione fotografica e si era trasferito nel modulo abitativo della Soyuz, di riprendere da un finestrino del modulo abitativo le immagini della stazione spaziale, che ha ruotato di circa 130 gradi utilizzando i suoi motori a razzo di assetto. La rotazione complessiva dei due veicoli è stata tale da dare l'opportunità di riprendere nelle condizioni migliori lo shuttle di profilo, ma naturalmente nel corso di questa manovra Nespoli ha scattato in continuazione fotografie, fatto riprese video, ha avuto a disposizione in totale poco meno di mezz'ora per farlo e ha raccolto una documentazione fotografica assolutamente unica, che però non è ancora stata rilasciata. Innanzitutto, prima di abbandonare definitivamente il modulo abitativo e rientrare nel modulo di discesa, Nespoli ha trasferito le schede di memoria utilizzate nella fotocamera e nella videocamera per riportarle a terra, e sembra, almeno queste sono le notizie ufficiali, che queste schede di memoria siano ancora nella capsula che viene trasportata con più lentezza rispetto ai cosmonauti, e quindi bisognerà attendere che venga aperta, che vengano portate, estratte anche queste schede di memoria, esaminate e distribuite per la pubblicazione. In realtà, da alcune notizie di insider, sembra quasi che si stia già provvedendo alla selezione delle fotografie, delle immagini migliori. Però, ripeto, queste sono notizie ufficiose. Si parla ancora di alcuni giorni di tempo per la pubblicazione di queste foto uniche, dai 5 ai 7 giorni, che saranno in ogni caso le immagini simbolo probabilmente di questo programma spaziale, se non del programma Shuttle, sicuramente del programma della stazione spaziale. Rappresenteranno un po' quello che immagini come l'Earth Rise, cioè il sorgere della Terra all'orizzonte lunare, hanno rappresentato per il programma Apollo, anche la missione della Terra piena ripresa da Apollo 17, e insomma sarà una delle immagini più belle, delle serie di immagini più belle e spettacolari riprese dal programma Shuttle. Ci rendiamo conto solo adesso, ripensandoci, che Paolo Nespoli non solo ha completato una missione intensissima, ricchissima non solo di attività scientifiche, di un programma scientifico molto ricco, ma anche di attività di pubbliche relazioni, perché ricordiamo che Nespoli ha pubblicato quasi 700 fotografie scaricate da oltre 7 milioni di volte dagli utenti del web, ha pubblicato oltre...
Senza contare le copie, perché ad esempio Repubblica ripubblicava le sue fotografie caricandole sul suo sistema di fotografie, quindi pensate quante volte sono state guardate le fotografie.
Quindi sì, sono limiti inferiori queste. Ha pubblicato più di 1300 tweet raccontando la sua attività a bordo della stazione, ha raggiunto poco più di 46.000 follower su Twitter, cioè di utenti che ne seguivano gli aggiornamenti, ma nell'eseguire questa ripresa fotografica, questa sessione di ripresa fotografica della stazione spaziale, ha svolto un ruolo storico, insomma un'attività che sarà ricordata nella storia non soltanto del programma spaziale.
Già, volevo dire una cosa, mi hai colto imprevisto, stavo leggendo sulla chat che stanno dando i numeri letteralmente nella chat invece di ascoltare, no. Vedo che parlano di quadrati, vabbè. Abbastanza sì, volevo fare il paragone tra le hai fatto l'esempio delle foto lunari, lì quando c'erano le missioni Apollo in corso non si avevano immagini in tempo reale di sorta, cioè, sì. Si raccontava degli uomini che stavano camminando sulla superficie della Luna, erano in direzione della Luna o di ritorno, e quello che si aveva era qualche immagine televisiva di bassissima qualità, e ci volevano anche qualche giorno dopo il rientro per sviluppare le pellicole e avere le sì. immagini che poi oggi siamo abituati a dare per scontate.
Non solo per sviluppare le pellicole, ma per fare delle copie, perché una volta sviluppate gli originali venivano conservati e utilizzati soltanto per fare una copia di prima generazione, da cui poi venivano ricavate tutte le altre e distribuite ai media o ai ricercatori o ad altri interessati nel programma spaziale.
Adesso invece siamo abituati che durante l'ascesa dello shuttle, poche ore dopo, ci sono già le fotografie a bordo, ci sono già un sacco di testimonianze di altissima qualità, foto digitali che vengono trasferite digitalmente. La Soyuz non aveva questa possibilità, non c'era né la possibilità tecnica né il tempo, perché praticamente era l'ora del rientro, quindi ci troviamo a rivivere un po' quell'attesa lì. Snervante, eh? Io la sto aspettando con una certa ansia.
Non si era capito.
Mica solo tu, eh?
Lo so. Però vedo anche nel forum i commenti sono tutti... Allora, cominciamo?
Diciamo che abbiamo avuto un'anteprima, perché durante la sì. manovra NASA TV dava in diretta le immagini dei visori ingegneristici di bordo utilizzati dal comandante per le manovre di aggancio e di
è l'immagine del sistema di docking, sì. quella che normalmente mostra l'attracco finale.
È un'immagine in bianco e nero a bassa risoluzione con una sovrapposizione sovrapposti alcuni dati sui parametri di volo, ma insomma dava un'idea delle inquadrature.
Sì, comunque l'immagine bellissima del primo allontanamento, quando c'è la ISS e lo shuttle nell'angolo in basso a destra e la Terra nell'angolo in alto a sinistra, quella lì con tutti i dati che scorrevano, sembrava veramente un'immagine da film di fantascienza. E in realtà era un'immagine però che arrivava in diretta dallo spazio.
Purtroppo non c'è un'immagine ad alta risoluzione bella perché Nespoli era ancora seduto al suo posto nel modulo di rientro, però anche quella lì farà parte dei libri di storia sicuramente. Bene, finiamo di parlare della stazione spaziale dando questa pillola, ovvero è stato dato ufficialmente il nome al quarto ATV, ancora deve partire, no, il terzo è già partito? No, attenzione, perdo il conto.
Il terzo è Edoardo Maldi.
Infatti il terzo è il nome italiano e poi si ricomincia, no, non si ricomincia, il primo aveva un nome francese, il secondo tedesco, il terzo italiano, più o meno erano le nazionalità previste, essendo le tre nazioni con il più alto contributo nell'Agenzia Spaziale Europea, e poi adesso si ricomincia, però invece che dalla Francia si ricomincia dal centro con la Germania, con dillo tu perché la notizia tua.
È il più grande fisico del XX secolo, Albert Einstein, ma in realtà... diciamo che Einstein, pur essendo di origine austriaca, è uno scienziato considerato patrimonio della cultura scientifica internazionale, diciamo difficilmente lo si associa a una nazione piuttosto che a un'altra, quindi è una scelta molto più transnazionale di quanto possa sembrare.
Ok, vabbè. Però...
io leggevo che però un po' un richiamo alla Svizzera c'era, visto che comunque lavorando Einstein all'ufficio brevetti di Berna e diciamo la sua attività.
Einstein, se però... mi ricordo che è stato anche a Milano.
No, però sì. io riporto quello che leggo. Sì. Poi non so.
Comunque sicuramente dal punto di vista della statura culturale e storica del personaggio è una scelta assolutamente condivisibile.
Sì, è una cosa che non fanno gli americani ad esempio, i russi magari non la fanno per cratere, gli americani non la fanno per storia relativamente breve, pur essendo Einstein già all'interno della storia recente, non ci sono particolari riferimenti a persone nell'iconografia o nella nomenclatura dei...
No, e tra l'altro vengono riciclati continuamente gli stessi nomi
di
veicoli.
Stavamo parlando prima, Endeavour?
No, ma anche nel programma russo ci sono veicoli Zvezda e Zarya ovunque nel programma spaziale sovietico e russo.
No, invece in Europa diamo i nomi di persona. Ci sta, è una buona. Gli americani quando danno i nomi alle cose usano anche i nomi di persone viventi, che per noi è strano, è quasi. È rarissimo, ad esempio, vedere intitolare una via una persona vivente, forse non esiste.
Ah no, è vietato.
Ah, è vietato? Beh, scusami, Largo Donatori del Sangue è intitolata anche a me, e quindi io sono vivo.
Ho capito, però è generico.
No, vabbè, era solo per darti contro in qualche modo.
L'altra se fosse via Michael Sacchi, non si potrebbe fare, a meno che tu non abbia un omonimo famoso del passato.
No, ho appena scoperto che ce ne sono almeno altri due in Italia con questo nome, la cosa è abbastanza strana, mi ha sorpreso. Vabbè, l'altra notizia di cui avevamo in programma di parlare era l'annuncio ufficiale del progetto Multipurpose Crew Vehicle, vero Riccardo?
Sì, finalmente, vabbè.
Sì, un po' la notizia scontata.
La notizia, esatto, che ormai cioè, un po' come la data di ufficializzata di STS 135, no? Ormai comunque si sapeva che sarebbe andata a finire così. Che Orion ufficialmente diventa il Multi-Purpose Crew Vehicle. La storia di Orion, della capsula Orion, parte da lontano, perché siamo nel 2003, quando purtroppo la tragedia del Columbia dà una scossa a tutto il mondo spaziale, si ha uno stop per cercare di fare un attimo il punto della situazione, e nel 2004 Bush fa un discorso che alcuni chiamano New Vision, in cui dà una roadmap da seguire negli anni che sarebbero succeduti per quanto riguarda l'esplorazione spaziale umana. Vabbè, prima di tutto Bush tende a sottolineare che la priorità era rifare partire il programma Shuttle, anche perché in orbita c'era la stazione spaziale mezza costruita e con a terra tutti gli altri componenti da assemblare, e quindi sarebbe stata una follia non finirla, visto anche l'impegno internazionale e tutte le persone in gioco e i finanziamenti che erano stati stanziati. E l'unica macchina che poteva continuare ad assemblare la stazione spaziale è lo Shuttle, che sappiamo tutti essere una macchina stupenda con delle peculiarità tali da poter fare un'opera del genere. Quindi tutte le missioni a venire sarebbero state focalizzate solo per la stazione spaziale. Poi c'è stata l'eccezione di STS 135 per andare a sistemare Hubble, ma è stato proprio
125,
per andare, cioè è stata un'eccezione perché si era proprio reso necessario, e comunque il valore del telescopio spaziale Hubble l'abbiamo già ripetuto mille volte, ne valeva tutti i rischi che poteva portare una missione del genere. Quindi completamento della stazione spaziale nel 2010, si diceva, più o meno i tempi sono stati questi, perché stiamo finendo adesso, e dopodiché pensionamento dello shuttle e voltare pagina completamente con un programma nuovo, ambizioso, appunto il programma Constellation, che semplificando molto prevedeva tre elementi: la capsula Orion, quella per portare banalmente l'equipaggio, un razzo chiamato Ares-1 per portare la capsula in orbita bassa, e quindi operazioni in orbita, supporto alla stazione spaziale con equipaggio, e invece un lanciatore pesante, l'Ares-5, per portare in orbita il carico. Ares-5 non era un razzo manned, ma solamente cargo puro, per portare in orbita tutto quello che poteva essere utile per muoversi fuori dalla orbita bassa terrestre. Quindi praticamente la missione tipo per andare sulla Luna o addirittura per andare su Marte prevedeva due lanci: il primo del cargo con dentro il modulo propulsivo, il lander, eccetera, portato in orbita, successivamente raggiunto dalla capsula Orion con Ares-1, un rendezvous in orbita come veniva effettuato con Apollo, diciamo, però col programma Apollo, però lì era in una botta sola con Saturno 5, e poi si proseguiva per il resto della missione. Quindi si partì con l'idea di fare questo grosso progetto. Chiaramente, come siamo abituati a vedere, i grandi progetti nel corso degli anni, soprattutto per quanto riguarda il budget, si scopre che venivano sottostimati, c'era da prorogare le date per un sacco di problemi e comunque anche di imprevisti, e finché non arriviamo che alle elezioni in cui Obama vince si passa da repubblicani a democratici e quindi tutto torna un attimo in gioco. E Bolden, diventato amministratore NASA, annuncia proprio non tanto tempo dopo l'elezione di Obama che il programma Constellation di fatto viene cancellato. Una notizia che insomma ha preso un po' tutti alla sprovvista, anche perché molte cose erano state fatte durante gli anni. Ok, Ares 5 dopo tutto non c'era problema perché a livello di hardware non era ancora stato fatto niente, se non qualche piccolo modello per gli studi, non so, in galleria del vento per vedere la forma, e comunque studi del tutto preliminari. Ares 1 era già più avanzato perché era già stato fatto un lancio, l'Ares 1X, che vabbè non era, cioè era praticamente fatto completamente di un mock-up o di boilerplate, come chiamateli come volete voi, quindi era ancora uno studio anche lì molto molto preliminare, ma il problema grosso era per Orion, che di fatto era il componente che era più allo stato avanzato di studio. Quindi quest'ultimo anno le notizie si sono susseguite sul fatto che Constellation non esiste più, Ares 1 non esiste più, Ares 5 non esiste più, cosa facciamo di questa capsula? Le notizie si sono susseguite, si parlava, non so, di fare un ridimensionamento, si parlava di Orion Light, oppure si è parlato pure di una cancellazione. Però mentre tutti queste diciamo tutti questo background burocratico si stava sviluppando, i finanziamenti che erano stati stanziati in precedenza e diciamo l'inerzia di tutto quello che era stato fatto in precedenza ha continuato, e quindi di fatto Orion per questo tempo di indecisione lui è continuato a proseguire nelle sue milestone, andare avanti. Quindi si sono costruiti anche lì dei mock-up per diversi scopi, non so, avevamo il mock-up per le prove di ammaraggio, il mock-up usato per testare il sistema di paracadute, il mock-up usato per provare il LAS, il sistema, la torre di fuga, e praticamente è continuato a essere sviluppato come se nulla fosse. Finalmente, forse anche abbastanza logicamente, è notizia dell'altro giorno che si terrà Orion praticamente così com'era. Diciamo che Orion all'inizio era stato pensato come capsula comunque molto versatile, che cioè poteva essere riarrangiata a dovere in base al profilo di missione, quindi dal supporto della ISS fino ad andare a Marte. Chiaramente il supporto alla ISS viene comunque lasciato un po' praticamente in secondo piano, perché nel frattempo, lo sappiamo, sono entrati in gioco tutti diciamo i competitor commerciali, che quindi abbiamo anche lì un sacco adesso di possibili navette che nel prossimo futuro potranno arrivare alla stazione spaziale, sia come cargo che come equipaggio. Quindi si focalizzerà Orion nella sua diciamo configurazione oltre l'orbita bassa terrestre. Il pezzo di hardware che abbiamo adesso più avanzato di Orion è un Ground Test Article, che è la prima capsula vera e propria dotata di tutto quello che serve per fare e cominciare a fare i test reali per praticamente acquisire tutte le certificazioni previste. Questo Orion è la capocommessa di Orion a Lockheed Martin. Ora le immagini che vedete più recenti di questo Ground Test Article lo vedete coperto con una livrea nera che ha preso anche quello un po' tutti di sorpresa, perché fino a quel momento tutti i rendering e tutto quello che si era visto lo vedevamo bianco, adesso praticamente è nero, quindi ricorda così, è un
una Gemini, quasi una Gemini quasi.
Esatto, pensavo anch'io, una Mercury, una Gemini, quindi ricordo un po' questo stile qui. E Orion com'è fatta? Praticamente è una... è del tutto simile ad Apollo, perché è una capsula conica pura, l'angolo della parete conica è di 32 gradi e mezzo, esattamente come Apollo, solamente che è più grande, perché ha un diametro di 5 metri contro i 3,90 metri di Apollo. Se poi consideriamo che negli anni 60 l'elettronica occupava un certo spazio, adesso con la miniaturizzazione e i passi avanti tecnologici, capite bene che dentro c'è uno spazio pressurizzato molto più ampio, tant'è che una versione di Orion prevedeva addirittura 6 persone a bordo nel caso di viaggi brevi proprio sulla stazione spaziale. Questa configurazione qua, per quello che ho detto prima, probabilmente non sarà fatta assolutamente, sarà a 4 persone, e quindi sicuramente ne sentiremo parlare nei prossimi anni, anche perché dopo lo shuttle l'esplorazione spaziale, diciamo, più pionieristica probabilmente sarà fatta da questa capsula.
Beh, dalla chat dicono che Orion Nera è la Bat-Orion, l'Orion di Batman, però...
Sì, ci sono finanziamenti segreti da un certo Bruce Wayne, ma...
Quando la vedremo partire da una caverna sotto una villa sapremo perché...
C'è per caso Albi in chat che mi ha detto che stavo dicendo le fesserie?
No, è in chat, però non l'ho sentito commentare,
speriamo,
quindi devo dedurre che fosse
che
tutto
non abbia corretto. Sfigurato.
Beh, sull'evoluzione tecnologica dell'Orion direi che non ci sono dubbi, anche se diciamo che con le chiacchiere da bar si può dire che è un ritorno al passato, Apollo, bla bla bla, però chiaramente...
No, vabbè, io ho fatto il paragone Apollo non per quello,
infatti...
solo per farlo immaginare come forma, ecco, se qualcuno non l'avesse ancora visto.
Ti stavo dando ragione, lo stavo tra l'altro per chi è in diretta, per i pochi in diretta di questa serata, calda serata di maggio, potete vedere l'immagine dell'Orion Nera nello stream.
Il commento di Albiz è ottimo, complimenti.
Ah, ecco, è arrivato il commento di Albiz. Comunque, cosa stavo dicendo? Sì, che non è effettivamente un ritorno al passato, è un'evoluzione in ogni caso. Probabilmente, se l'obiettivo è andare oltre l'orbita terrestre, ci sarà tutta un'altra infrastruttura di supporto, e questo è semplicemente un mezzo di lancio e rientro, e fa effettivamente quello che è il suo lavoro. Tutte le capsule... quasi tutte le capsule private in sviluppo hanno più o meno logiche molto simili, direi che stiamo diamo retta a fior fiore di ingegneri spaziali che se progettano questo genere di design è perché sono i design più logici in questo momento.
Ricordiamo solo agli ascoltatori, quelli che ci ascoltano anche così di sfuggita dalla registrazione, che Albiz è uno dei più come si può dire in italiano?
Sostenitori?
Pistini, mi viene sostenitori, ma più non mi viene la parola
esatta. Dirlo in inglese?
Mi viene in piemontese, più pistini. Vuol dire un po'... ma lui capisce perché è piemontese.
Sì, infatti. traduciamolo per il resto degli ascoltatori, allora vediamo un po'. Non mi viene neanche a me, ho capito il concetto, ma non viene neanche a me una parola adatta in italiano. Diciamo...
Pignolo, ecco.
Sì, ecco, vabbè, però è pignolo e insistente, mettiamola così.
Beh, c'era la famosa battuta di Aldo Giovanni Giacomo che evitiamo.
Qual è?
In tre uomini e una gamba quando stai facendo il viaggio in macchina. Che ma sei un pignolo, dalla frenata, pignolo e bastardo.
No, vabbè, povero Alberto, ho capito perché la volevi evitare. No,
No, però lui se lo diceva perché lo faceva apposta.
Ok, le notizie che sono avanzate, siamo andati lunghi ragazzi, siamo praticamente all'ora. Le notizie avanzate, abbiamo cessato da qualche mese forse di fare l'elenco dei lanci che ci aspettano. Uno, perché non venivano praticamente mai rispettati. Due, perché portavano via un sacco di tempo. Tre, perché fondamentalmente ne parliamo poi nel momento in cui ci sono. I lanci che hanno avuto luogo questa settimana, lo facciamo dire a Dallumage lui.
Sì, questo dell'Allumage sta entrando un po' nella storia di astronautica.
San passant à l'humain.
San passant à l'humain. In pratica devo appunto parlare di due lanci che sono stati proprio venerdì scorso, venerdì 20 maggio, e fra i quali un lancio Ariane, all'Hommage Vulcain, che si sente alla partenza quando accende il motore, i 7 secondi di controllo che nel lancio precedente aveva lasciato tutto.
Ops, ci siamo persi Luigi, forse a causa
della grandinata carmagnola.
Vediamo se ritorna. Monzi track went offline. Ops. No, direi di no. Il nostro Luigi Morielli
telecomunicazioni.
Oh, è tornato. Sei scomparso, sei andato offline e sei ricomparso parlando. Ci senti?
Sì, ho sentito un plim plum. Cosa si è perso?
È sparito, ma proprio anche andato offline e è ritornato parlando.
Non so cosa.
Ah no, probabilmente Skype che ha mantenuto ha rifatto la chiamata non appena ti ha visto online e il tuo ha risposto in automatico.
In effetti però io ho il segnale che non è al massimo stasera di Skype, quindi potrebbe essere quello. Che ci sono.
Ecco che è sparito ancora, infatti lo vedo offline. Volevo chiedergli di alzare il volume perché lo sentivo proprio poco. Vabbè, ci stava parlando dei due lanci, uno Ariane 5 e invece un Proton Breeze, che è appunto un lanciatore russo. Breeze, se non sbaglio, il terzo stadio. Sto andando completamente a braccio per cercare di coprire la mancanza di Luigi. Eccolo.
Prova ad alzare il volume.
È già al massimo. Il volume anche della voce, forse?
Sì, forse un pochino.
Comunque, stavo dicendo di Ariane, e adesso è anche del stesso giorno è partito anche un Proton da Baikonur con un satellite Telstar Estrelado Sul, che è un satellite, questo mi sono perso la nazionalità, Sud America.
E, se non sbaglio, ho avuto un problema di estensione di uno dei pannelli solari. Non
era questo, mi pare.
Ah, anche quello lì era per il Sud America, vediamo un po'. Telstar 14R? Sì, è lui.
Ah, è lui. Allora non l'ho poi sentita questa.
Ho gestito un operatore canadese, si è posizionato correttamente sopra le Americhe per gestire le telecomunicazioni tra le due Americhe. Però non pare che uno dei pannelli solari non si sia esteso completamente, quindi questo potrebbe a lungo termine inficiare un po' l'operatività del satellite. Ma diciamo che è un problema quando c'è un guasto a un satellite geostazionario, perché è vero che sono praticamente routine, si possono sostituire, però vanno a ingrassare la già sovrappopolata cintura geostazionaria. Poi vabbè, se il satellite mantiene un minimo di operatività è possibile metterlo in quelle che vengono chiamate le orbite cimitero, che lo toglie periodicamente dalla abbassa o aumenta un pochettino l'orbita e permette di non influenzare con i suoi segnali o con semplicemente la sua presenza l'operato degli altri satelliti. Però insomma, mi pare che lo possano recuperare almeno per una minima operatività. Luigi, ce lo siamo perso ancora?
Sono tornato. Però non so per quanto.
Ok, non ci facciamo troppo affidamento.
Ok.
Hai altro da aggiungere?
No, è meglio che non aggiunga altro, oltretutto.
Ok. Possiamo passare al nostro interludio, come viene chiamato nella scaletta, che è il momento della questua in cui gettiamo a terra il nostro cappello e vi ricordiamo che questa è Astronauticast, il podcast di forumastronautico.it. Noi siamo tutti volontari, facciamo questa cosa per pura passione e ci mettiamo anche del nostro per mantenere in piedi sia il forum sia tutta l'infrastruttura che serve per mantenere una presenza costante online di informazione con Astronaut News, con tutta la nostra costellazione che fa capo in ultima analisi a ISA, la Italian Space and Astronautics Association, l'associazione che abbiamo fondato ormai quasi 3 anni fa. Siamo quasi al terzo anno di ISA, non festeggiamo il compleanno di ISA, sarebbe una cosa magari da ricordarsi, perché sennò perdiamo il conto. Comunque siamo completamente indipendenti, non abbiamo pubblicità, non abbiamo padroni, siamo padroni di noi stessi e funzioniamo grazie alle donazioni e ovviamente ai soci dell'associazione che pagano una quota di iscrizione annuale. In particolare in questo punto del podcast noi chiediamo ai nostri ascoltatori di contribuire con una donazione che è possibile fare su astronauticast.com, dove ci sono tre bottoncini gialli di PayPal, un sistema di pagamento online molto molto sicuro e molto molto conosciuto, che è praticamente proprietà di eBay ed è utilizzato giornalmente per milioni e milioni di transazioni e permette di trasferire soldi in maniera completamente sicura. Noi non vediamo e non ci interessa vedere la vostra carta di credito, ma voi potete darci qualche euro per segnalare il vostro apprezzamento del nostro lavoro, se per qualche misteriosa ragione ci giudicate degni di questo privilegio. In realtà questa settimana abbiamo da ringraziare qualcuno che è stato così gentile da fare una donazione. In particolare abbiamo Mr. Modesty, al secolo Gianpietro Ferrario, che qualche settimana fa aveva sfruttato uno dei pulsantini gialli per instaurare una donazione ricorrente. Avete la possibilità su astronauticas.com di iniziare un rapporto di donazione ricorrente, dove ogni mese la vostra carta di credito viene addebitata di una piccola cifra che potete scegliere tra i due bottoni, sono 3-5 euro, ed è un simbolo come se voi compraste una rivista ogni mese, una rivista che parla di Astronauticast. Invece di avere la rivista avete 4 episodi del nostro podcast, ce li avete in ogni caso, però così date un simbolo del vostro apprezzamento. Quindi ringraziamo Gian Pietro per la sua donazione ricorrente che è arrivata automaticamente. Invece l'altro ringraziamento va a Pilgrim, al secolo Luigi Cagliendo, che avete ascoltato la settimana scorsa in viva voce, il nostro dottore di bordo, no, non era proprio a bordo, comunque l'ufficiale medico di Stratosfera, che è stato responsabile degli esperimenti di biologia di cui abbiamo parlato all'inizio dell'episodio e che potete leggere su stratosfera.com. La donazione che ha fatto è stata molto molto generosa, lo ringraziamo tantissimo, ci sentiamo quasi in imbarazzo perché invece di essere noi a ringraziare lui della puntata della volta scorsa ha pagato per partecipare.
Con riferimento al suo esperimento recente ci sentiamo dei vermi.
Grazie tantissimo Luigi, grazie Gian Pietro e grazie a chi di voi deciderà di contribuire al mantenimento del forum e del podcast e di tutto quanto gira intorno. Il forum in questi giorni sta avendo qualche problema di connessione e noi stiamo pagando moneta sonante a GoDaddy, un provider americano che adesso sarebbe un'impresa spostarsi ancora, però se non migliorano le cose dovremmo trovare qualcos'altro e potrebbe essere costoso, speriamo di no, perché la popolarità forse del forum comincia a mettere un certo peso sull'hosting, non sappiamo se è quello oppure no.
O forse la scarsa qualità del servizio.
Probabilmente è GoDaddy che non è il miglior provider che potevamo scegliere, però era l'unico che ci garantiva di funzionare con il fatto che il forum, anche se le visite sono, abbiamo delle visite di tutto rispetto, siamo sicuramente, specialmente il forum, di tutti i siti della costellazione di ISA, il forum è quello che pesa di più. Però non sono numeri enormi, ma il carico computazionale, visto che ormai il forum ha un database bello grosso, una serie di allegati belli grossi, vengono caricate immagini ad alta risoluzione dai nostri utenti tutti i giorni, comincia a diventare una cosa pesante e il provider che avevamo prima, pur dandoci banda illimitata, non ci stava dietro proprio con il carico di processore. E quindi abbiamo dovuto spostarci su un hosting sperimentale di GoDaddy, che è basato su un grid. Vabbè, adesso non vi sto a annoiare con i dati tecnici della nostra cloud. Comunque questo è quanto, l'interludio finisce qua con i ringraziamenti, vi invitiamo a darci una mano e ringraziamo chi l'ha fatto. Ci possiamo spostare con un jingolino alle news, scusate, chiudiamo l'area delle news, ci spostiamo all'area delle rubriche. Jingle. Avrei anche la sigla per la news, anzi non ce la posso fare ragazzi, la sigla per la rubrica più amata del nostro podcast, che è Annali Marziani. È la versione abridged della nostra sigla.
Bene, benvenuti a questo episodio di Annali Marziani, in cui vi racconto un episodio di attualità che riguarda Marte, perché sta per tornare in vita uno dei protagonisti dello studio ottocentesco di Marte. Non stiamo parlando di una seduta spiritica, ma di un recente annuncio, parliamo nella metà di maggio 2011, del restauro del telescopio MERZ-REPSOLD dell'astronomo italiano Giovanni Virginio Schiaparelli, scopritore dei canali di Marte.
L'ho
appunto.
L'ho già sentito forse menzionare in uno delle tue episodi.
Sì, ne ho parlato.
Era parente del farmacista, però.
Scusa?
Era parente di Schiaparelli.
Cioè sì, allora, i due rami della famiglia sono in realtà lo stesso, Schiaparelli con una P e Schiaparelli con due P. Si sono separati per un errore di trascrizione di un ufficiale di stato civile che ha aggiunto o dimenticato una P in un caso. Chiusa questa parentesi, dicevo che a metà del maggio 2011 l'Osservatorio Astronomico di Brera, un ente dell'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, ha presentato pubblicamente il restauro del telescopio MERZ-REPSOLD di Schiaparelli. Il secondo e più grande strumento utilizzato dall'astronomo italiano per lo studio di Marte, che per molti anni è rimasto il più grande telescopio italiano. Si trattava di un telescopio rifrattore con un obiettivo del diametro di 49 cm, di una focale di circa 7 metri, quindi un tubo lungo circa 7 metri, con ottiche tedesche dell'azienda tedesca MERZ e meccanica Repsold. Di questo strumento era stato utilizzato, inizialmente spostato all'inizio degli anni 20 dalla sede di Brera a quella di Merate nel 1936 e utilizzato fino all'inizio degli anni 60, quando, essendo obsoleto, era poi stato smontato. I pezzi erano stati dispersi in parte nella sede di Merate o riutilizzati per altri strumenti o per altre attività e in parte in altri osservatori italiani. Da alcuni anni l'INAF della sede di Brera ha iniziato un programma di recupero, innanzitutto per recuperare e catalogare i pezzi esistenti e poi per procedere a un restauro. Il restauro è iniziato, siamo circa all'80% del lavoro, restauro condotto dall'ARAS, l'Associazione per il Restauro degli Antichi Strumenti Scientifici, Astronomici e Scientifici, una onlus costituita da tecnici e artigiani in pensione estremamente abili che restaurano strumenti astronomici e scientifici di istituzioni pubbliche. Questo gruppo ha già restaurato il telescopio MERZ da 22 cm dell'osservatorio di Brera, il primo utilizzato da Schiaparelli, ricollocato nella cupola storica. Ha restaurato molti degli altri strumenti di Brera in altri istituti italiani e sta procedendo al lavoro sul MERZ-REPSOLD, di cui sono stati recuperati molti dei pezzi originali, innanzitutto il tubo, la colonna e la testa equatoriale, ma purtroppo è andato perso già da molti anni l'obiettivo originale, rotto maldestramente dall'allora direttore dell'osservatorio di Brera nel 1960, il quale, mostrando il telescopio a un gruppo di visitatori, mosse il tubo non sapendo che i tecnici avevano rimontato l'obiettivo dopo la manutenzione senza fissarlo. L'obiettivo cadde da un'altezza di circa 8 metri e potete immaginare cosa accadde a un disco di vetro da 49 cm cadendo da circa 8 metri. Quindi bisognerà provvedere a rifare un nuovo obiettivo e ricollocarlo in modo che sia utilizzabile, perché si tratta di un restauro funzionale, non soltanto estetico. La cupola originaria, quella sul tetto dell'osservatorio di Brera, non è più disponibile, ormai si trova una sala conferenze nella zona del palazzo dove era stato originariamente piazzato il telescopio MERZ-REPSOLD. Neanche la cupola di Merate, in cui fu utilizzato il rifrattore MERZ-REPSOLD da 49 cm dal 1936 in poi, è disponibile perché oggi è occupata da un telescopio riflettore chiamato RUTS da 1,37 m di diametro. Quindi si sta ipotizzando di montarlo su un'altra torre della palazzo, di Palazzo Brera, sempre appartenuta all'osservatorio, in cui a fine 800 era installato uno strumento minore, un cerchio meridiano. Per chi conosce il palazzo, si tratta del campanile della chiesa di Santa Maria di Brera, pochi metri dalla cupola dove adesso è in funzione restaurato il telescopio MERZ da 22 cm. Si tratterebbe di installare una cupola emisferica questa volta, in cui ricollocare il MERZ Repsold, una cupola leggermente più larga nella parte superiore della torre, quindi darebbe alla torre quasi una forma a fungo. E l'idea è quella di riaprire, di riutilizzare questo strumento per osservazioni e attività pubbliche e di farlo entrare in funzione entro il 2015, quindi eventualmente in occasione per l'Expo. Per il momento sono già stati stanziati una parte dei finanziamenti, sono stati stanziati circa 80.000 euro, è un contributo statale, si stanno cercando altri sponsor. Nella conferenza di alcuni giorni fa, appunto alla metà di maggio 2011, l'INAF ha presentato alcune foto di questo restauro. Lo strumento è stato montato in parte dalla testa equatoriale al tubo nel laboratorio di restauro e ridipinto con il colore originale di grigio molto scuro, che gli dà uno stile quasi steampunk, questo stile ottocentesco da macchina quasi uscita da un romanzo di Giulio Verne. Sono molto belli anche dal punto di vista estetico questi telescopi rifrattori ottocenteschi, quindi vi terremo informati. Non si tratterà chiaramente di un lavoro completato a breve termine, ma comunque vi terremo informati sugli sviluppi di questo progetto così bello, che farà rivivere un protagonista dello studio ottocentesco italiano di Marte. E con questo abbiamo concluso.
Anche la tua voce aveva un po' concluso verso la fine dell'intervento, ti stavo inseguendo con il volume. E che cosa ci resta da discutere con voi? Abbiamo di solito Marco che in questo caso introduce la rubrica Io Robot, in questo caso a sostituirlo c'è il nostro Riccardo, se non vado errato. Hai pronto qualcosa, vero?
Sì. Certamente non sarò accattivante come Marco quando si lascia trasportare e parla delle missioni robotiche in giro per il nostro sistema solare, ma vi farò una carrellata di quattro notizie uscite questa settimana.
Una particolarmente importante.
Allora, la prima, sì, probabilmente quella a cui ti riferisci anche tu, Mike, è anche un po' triste, perché Spirit è stato ufficialmente dichiarato morto, perché dal 22 marzo 2010, ricordiamo che non ci sono state più trasmissioni da parte del rover marziano, che dopo un po' di problemi a una delle ruote, i pannelli solari sempre meno efficienti perché coperta la polvere, a un certo punto si è insabbiato e non è riuscito più a uscire da questa situazione. Per un periodo è stato utilizzato comunque come stazione meteorologica fissa, in cui ha anche ripreso alcune immagini di Dust Devils marziani, che sono praticamente piccoli vortici di sabbia che si sollevano dal terreno, che si possono notare anche tipo nei deserti californiani. E però dopo questo silenzio, come vi dicevo prima, del 22 marzo era cominciata tutta una serie di campagne per provare a richiamarlo. Ovviamente la prima cessazione delle trasmissioni era dovuta al fatto che cominciava l'inverno marziano sulla sua latitudine, quindi non aveva un irraggiamento solare sufficiente per poter ricaricare le batterie e trasmettere, quindi si è aspettato un po' che il sole tornasse alto sull'orizzonte, ma anche dopo questo, diciamo, dopo il ritorno della primavera, dell'estate marziana, non ha risposto a nessuno delle chiamate. Quindi, dopo aver percorso 7.700 km, dopo comunque avere funzionato per una quantità di tempo incredibile, lo ricordiamo sempre che i rover marziani dovevano avere una vita di quanto, ragazzi, che adesso non me lo ricordo, 30 giorni? Quanti?
90.
di 90 giorni sono andati avanti per degli anni e quindi la missione è comunque un successo. Poi abbiamo
700 comunque, metri poi
ho detto chilometri, mamma mia, scusate. No, no, 7700 metri. E poi comunque Opportunity invece è ancora abbastanza in forma, lui è quasi arrivato ai 30 km, sta andando stavolta 30 km sul serio, sta andando verso un grosso cratere chiamato Endeavour e lui sta continuando la sua...
Parlando dei nomi, prima dicevamo che si ripetevano i nomi nell'astronautica. Endeavour il cratere, Endeavour lo shuttle.
Gli informatici direbbero overloading.
Sì, con parametri diversi sono comunque delle cose diverse.
Invece andando su un altro pianeta, su Saturno, arrivano le ennesime belle immagini della sonda Cassini. In particolare ne è arrivata una che ritrae Titano con sullo sfondo gli anelli di Saturno e spunta alla sua sinistra e Encelado, e la foto è stata presa che praticamente i due corpi celesti sono tangenti e quindi il colpo d'occhio è veramente molto bello. Di questa foto c'è anche una versione a colori, a falsi colori, in cui praticamente Titano e gli anelli di Saturno, che normalmente hanno questa dominante marrone, invece c'è Encelado che è praticamente azzurrino e quindi il colpo d'occhio è veramente spettacolare. Quindi vi consiglio di andare sul sito di Cassini e continuare a navigarlo giorno dopo giorno, perché le immagini che ci porta sono sempre straordinarie. Passiamo rapidamente a... abbiamo parlato di Spirit Opportunity, parliamo del loro papà che sta per partire. Stiamo parlando di Curiosity, visto che questi nomi a Mike poi piacciono tanto, vero Mike?
Curiosity, Tranquility.
Che è il rover di prossima generazione che dovrà partire entro la fine di quest'anno per Marte. È successo un piccolo incidente, diciamo, mentre si stava movimentando del materiale all'interno dell'hangar nel quale sono stivati i componenti. In particolare il componente che ha rischiato di essere danneggiato è la back shell, che praticamente
lo scudo termico.
Non è proprio lo scudo termico, okay. La parte superiore dello scudo termico, perché su Marte c'è comunque atmosfera, quindi non è come sulla Luna che, se vi ricordate, il LEM dell'Apollo praticamente scendeva senza alcuna protezione, perché non essendoci attrito con l'atmosfera non dovevano preoccuparsi di proteggerlo dall'attrito durante la discesa. Invece su Marte bisogna avere delle contromisure in tutto per tutto simili a quelle che si hanno quando si rientra sulla Terra. E praticamente il lander in un primo momento era chiuso in una capsula che è appunto formata dallo scudo termico sotto e dalla back shell sopra, e praticamente mentre si movimentava un carico, non la back shell era ferma, diciamo, nella sua sede, questo carico ha urtato la back shell, però non, in un primo momento c'era stata un po' di preoccupazione, visto che comunque la data del lancio è abbastanza prossima, però fortunatamente non è successo niente, quindi tutto procede come previsto. Infine, rapidamente, proprio oggi è stata annunciata la terza missione per quello che riguarda il programma New Frontier. Il programma New Frontier è un programma di svariate missioni proposte, che praticamente spaziano in tantissimi settori comunque dell'esplorazione del sistema solare. Si parla di penetrare ancora una volta l'atmosfera di Venere per studiarla, dei sample ritorno sia da zone polari della Luna, ma anche tipo l'esplorazione degli asteroidi troiani di Giove, per dire. Quindi la gamma di proposte è tantissima. Per adesso le missioni approvate erano state due, cioè New Horizon, che è già in corso, che è la sonda che sta andando velocissimamente verso Plutone, col quale farà un flyby nel 2015. Nessuna sonda è mai andata così vicino all'ultimo pianeta che non è più pianeta del sistema solare. Dopodiché ovviamente le velocità sono tali che New Horizon non potrà mettersi in orbita con Plutone, che tra l'altro è anche molto piccolo, quindi non ha nessun modo di frenare la sua velocità che ha acquisito in questi anni. Proseguirà oltre e andrà verso la cintura di Kuiper, quindi continuerà a mandarsi informazioni scientifiche. La seconda missione è Juno, che praticamente, come dice il nome, andrà su Giove, praticamente la porterà su un'orbita polare e studierà in particolar modo il campo magnetico del gigante del sistema solare, e anche questa è pronta per essere lanciata ad agosto 2011, quindi anche questa missione è imminente. E infine oggi è stata approvata la terza missione, che si chiamerà Osiris Red Rex, che è l'acronimo di Origin Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer, che è tutto questo po' di nome per dire che è praticamente una missione di sample return di un asteroide che si chiama anonimo 1999 RQ36, che porterà questa sonda, che sarà lanciata nel 2016, a raggiungere questo asteroide, atterrare, prendere un campione e rientrare nella Terra, rientrare a Terra sperando che tutto vada bene.
Ok, cioè direi che non c'è nulla da invidiare al titolare di iRobot, specialmente per il carico di informazioni. Questa volta c'è stata quasi più notizia nell'unmanned che nel manned questa settimana.
Io prendo il posto di Ricky facendo la battuta al suo posto, tornando sui nomi, è un robottino curioso.
Robottino curioso. Diamo spazio al link della settimana e poi chiudiamola qua, perché stiamo probabilmente battendo il record della stagione 4, ragazzi. Ormai 1:25 di missione, di puntata.
Ciumbia! È colpa mia, perché mi sono lasciato forse prendere troppo nello scrivere della roba in scaletta. Ho detto, Ale!
No, però in realtà erano tutte cose che valeva la pena, di cui valeva la pena parlare.
Beh, abbiamo saltato anche una puntata praticamente, perché l'altra è stata incentrata su Stratosfera.
Ah, è vero, anche quello, cioè avevamo un po' di
arretrato.
Sì. Link della settimana?
Sì, il link della settimana è un sito che si chiama NASA eBooks, come sibillinamente suggerisce il titolo. Si tratta di un sito della NASA che mette a disposizione un archivio di ebook scaricabili gratuitamente, che riguardano non soltanto la storia dell'esplorazione spaziale, di cui vi avevamo accennato in alcuni altri episodi, ma è una raccolta di ebook che riguardano in generale un po' tutte le attività della NASA, quindi esplorazione dello spazio non soltanto dal punto di vista storico, ma anche ricerche aeronautiche. C'è per il momento disponibile una selezione limitata ma crescente di titoli, ciascuno dei quali è disponibile nei principali formati di ebook, innanzitutto in formato Mobi, quindi utilizzabile per i lettori di ebook Kindle di Amazon. Poi l'altro formato è l'EPUB, utilizzabile per esempio dai lettori Sony, dagli iPad di Apple e da altri dispositivi di lettura, per esempio i Booking molto diffusi in Europa. E poi sono disponibili anche in formato PDF, che, come ricordo sempre nel mantra del lettore di ebook, PDF non è un formato ebook. I veri formati ebook sono Mobi, quindi Kindle, ed EPUB, per capire perché utilizzate un lettore ebook e poi mi saprete dire.
Bene, allora, di solito a questo punto c'è già la sigla che va, vediamo di mettercela mentre facciamo i saluti finali, perché finalmente è arrivata la fine anche di questa puntata 31 della stagione 4. Ragazzi, vi lo diciamo, siamo agli sgoccioli, è quasi ora di vacanza. Questo non dovrebbe assolutamente limitarvi da fare delle donazioni al podcast, perché l'anno prossimo sicuramente ripartiremo, l'anno prossimo inteso come prossima stagione, probabilmente appena prima dell'autunno partiremo con la stagione 5, ma ci saranno ancora qualche puntata da spremere prima della fine della stagione 4. Per adesso la 31 la chiudiamo qui. Michael Sacchi, Astronautica Studios, vi saluta.
Vi saluta anche Paolo Amoroso da Milano.
Da Carmagnola?
Tocca a me, sì, Carmagnola, Luigi Morielli.
Manca qualcuno e si interrompe tutto il meccanismo.
No, perché secondo me Luigi pensava che, visto che all'inizio avevi i ruoli, si poteva seguire la stessa sequenza. Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricarreal da Modena.
Appuntamento a giovedì prossimo. Fino ad allora, ad Astra.